Care amiche, cari amici, siamo quasi giunti alla conclusione della terza stagione del podcast Storia dell'Arma dei Carabinieri. Storia dei Carabinieri. Seguiteci attraverso il link in bio, vi aspettiamo ancora sempre sui nostri social e contattateci senza alcun problema. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. La scorsa volta abbiamo dedicato l'episodio alla presenza dei carabinieri all'estero, in particolare alle missioni svolte a San Marino e nella SAR. In questa nuova puntata vogliamo invece presentarvi un po' l'immagine dell'arma e come questa è stata proposta agli italiani nel periodo del ventennio. Parleremo dunque del museo storico, del monumento al carabiniere, accenderemo al calendario e qualche parola anche al carosello in ordine sparso. Allora cominciamo subito. La situazione politica all'inizio degli anni 30 era piuttosto chiara, con il fascismo che era saldamente al potere e aveva cancellato quasi ogni forma di resistenza attraverso le cosiddette leggi fascistissime che avevano cancellato diritti fondamentali garantiti dallo Statuto Albertino. In questo periodo dunque l'Arma dei Carabinieri Reali si presenta ai cittadini anche attraverso un'operazione di avvicinamento alla popolazione grazie a diverse iniziative che trovarono interesse e attenzione del pubblico dell'epoca. Possiamo ricordare ad esempio quella del Museo Storico, che forse è quella più famosa, che è giunta a noi in maniera più organica e più completa. Dunque, oggigiorno, diciamo, il nome di Vittorio Colini non dice molto alla maggior parte dei carabinieri. Sono pochi anche nell'arma quelli che conoscono il ruolo che egli ebbe nell'ideazione e poi nella realizzazione del Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri. La sua fortuna si deve a un piccolo articolo pubblicato nel 1908 sulla rivista militare italiana intitolato «Per un museo storico dell'arma dei carabinieri reali». Egli preconizzò la necessità di istituire un museo che avesse una funzione educativa rivolta sia all'arma e ai suoi militari, sia alla società civile che, come potremmo dire oggi, aveva lo scopo quindi di far comprendere cosa significava indossare l'uniforme del carabiniere. Pensando ai principali visitatori, secondo Colini, i giovani carabinieri allievi, il museo si sarebbe dovuto costituire presso la Legione Allievi, poiché unico centro di aggregazione dell'arma dell'epoca, ma soprattutto perché si parlava di educazione morale, del sentimento del dovere e della disciplina, della devozione alla patria e alle istituzioni, e che potevano trasmettersi in questo modo più efficacemente e fissarsi nell'animo dei giovani allievi carabinieri. Solo con la fine della Grande Guerra, in realtà, Gorini, nel frattempo diventato colonnello incaricato del comando della Legione Allievi, poté costituire un piccolo embrione del museo. In realtà l'idea divenne effettivamente reale attraverso la pubblicazione del Regio Decreto del 3 dicembre 25, con il quale fu istituito formalmente il museo storico, allo scopo di raccogliere e custodire i cimeli e i ricordi che concorrono a illustrare le origini e la storia dell'Arma dei Carabinieri. Nello statuto dell'ente morale il museo fu proprio definito come depositario privilegiato dei cimeli, documenti e ricordi che testimoniano l'azione svolta dall'arma in pace e in guerra. Così, partendo dalle raccolte avviate da Gorini, si dovette attendere il 27 perché il museo occupasse in via provvisoria alcuni locali della palazzina di Piazza Risorgimento e 10 anni più tardi, in via definitiva, poté estendersi a tutto lo stabile dopo una ristrutturazione globale a opera del genio militare su progetto dell'architetto Scipione Tadolini. Nelle memorie storiche della Legione Allievi Carabinieri si legge che il 29 febbraio 1932 la presidenza del museo aveva comunicato che la Legione fosse stata iscritta nell'albo dei benemeriti del museo con questa piccola nota illustrativa: fonte inestinguibile delle più giovani energie, accolse nel suo ambito con fervida comprensione e con religiosa cura cimeli ricordi destinati istituendo un museo che ebbe in essa il suo primo ordinamento e il suo avviamento a più alti destini. Insomma, una forma di ringraziamento verso quell'ente che aveva accolto queste prime raccolte, prime collezioni. L'inaugurazione ufficiale del Museo Storico in realtà avvenne alla presenza di re Vittorio Emanuele III il 6 giugno 1937, quindi il sogno di Gorini è stato effettivamente realizzato. Se noi spostiamo l'attenzione al carosello storico, possiamo dire che la prima occasione per presentare questo carosello da parte del gruppo Squadroni Carabinieri Reali si ebbe a Roma il 9 luglio 33 in Piazza di Siena. L'iniziativa aperta al pubblico diede la possibilità di mostrare le unità montate dell'arma nelle varie formazioni in campo, indossando per quadriglie o ottiglie un'uniforme storica legata a un determinato momento della storia dell'arma, di questa lunga storia che aveva più di 100 anni in quel periodo. Ciò diede la possibilità di effettivamente chiamare carosello storico esibizione a cavallo, trattandosi della prima volta in assoluto che all'esterno delle caserme i carabinieri potevano mostrare le non comuni abilità a montare e demontare a cavallo. In questa occasione le unità a cavallo sfilarono a Piazza di Siena secondo una precisa successione di uniformi, quindi in ordine cronologico possiamo dire, da prima i trombettieri del 1814, o quelli che c'erano, diciamo così, idealmente 14, seguiti da uno squadrone nelle uniformi del tempo, poi avvicendati da quelli dell'833 con la nuova montura, a cui succedettero militari vestiti da carabinieri di Sardegna che furono poi istituiti nel 1853 in via definitiva. Ulteriori liquide di militari montati rappresentavano l'uniforme dei carabinieri mobilitati per le varie campagne, quindi Crimea 54-55, Seconda Guerra d'Indipendenza in Lombardia 59, la campagna delle Marche dell'Umbria 60-61, senza poi trascurare i contingenti che entrarono in Veneto nel 66 e quindi furono presenti a Roma con la breccia di Porta Pia. Infine, ulteriori ottiglie, cioè diciamo gruppi di 8 militari alla volta a cavallo, erano costituite da trombettieri all'inizio del Novecento, da carabinieri che parteciparono comunque con uniforme della guerra retroturca e infine di quelli che ebbero l'uniforme della prima guerra mondiale, quindi un po' diciamo vicini a questo periodo. E chiusa la manifestazione le splendide uniformi dei carabinieri guardie del re, quelli che oggi conosciamo come corazzieri. Spostando poi l'attenzione al monumento del carabiniere, va detto che fu inaugurato ufficialmente a Torino il 22 ottobre 1933, realizzato per diciamo, la determinazione piuttosto ferma e forte di due donne, in primo luogo il De Garde Occella, in qualità di presidente dell'Istituto Nazionale per le Biblioteche e i Soldati, lei colse questa necessità e si fece carico di raccogliere i suggerimenti della principessa Letizia di Savoia per celebrare le gloie di tutti i carabinieri attraverso la costruzione di un monumento nazionale che mancava effettivamente. Ottenuto il consenso da parte del comando generale, a cui vertice all'epoca sedeva il generale Giacomo Ponzio, furono istituiti un comitato d'onore sotto patrocinio della regina Margherita, insomma così, un comitato centrale, una commissione esecutiva che poi in realtà aveva il compito vero e proprio di rivolgersi a tutti i comuni d'Italia e ai cittadini per raccogliere adesioni. Si scelse Torino come naturale sede del monumento perché, è chiaro, lo sappiamo già, proprio in quella città Vittorio Emanuele I con le patenti del 13 luglio 14 fondò i Carabinieri Reali. La risposta dei comuni del regno e diciamo anche di molti cittadini furono positive e le delibere in particolare sono raccolte in 93 volumi conservati presso il Museo Storico dell'Arma sempre a Roma. Però va detto che non solo furono raccolti i soldi per realizzare il monumento, ma la somma di denaro si dimostrò così importante che fu creata una fondazione del monumento al Carabiniere Reale che si occupò, almeno fino agli anni 60, quando cessò di esistere, di assegnare premi ai militari dell'arma più meritevoli. Questo sforzo piuttosto solenne fu celebrato il 22 ottobre 1933, abbiamo detto, quando il monumento realizzato dallo scultore torinese Edoardo Rubino fu inaugurato alla presenza di autorità nazionali e locali, e con la partecipazione anche di rappresentanze dei capoluoghi di provincia e di tutto l'esercito e delle associazioni combattentistiche dell'epoca. Fu una grande cerimonia che ebbe un certo risalto e tuttora si può vedere meglio il monumento che è collocato nei giardini reali proprio a Torino, nei pressi del Palazzo Reale. Infine parliamo del calendario storico, che considerato oggigiorno, sappiamo molto bene, è un oggetto cult, tanto che negli ultimi anni sono state date le stampe in lingue diverse come inglese, francese, spagnolo o arabo per l'interesse di utilizzare questo strumento di comunicazione che è apprezzato non solo in Italia ma all'estero, pure dando via anche a un particolare fenomeno di collezionismo. Va detto che il calendario in realtà apparve nel 28 per la prima volta su proposta di questo generale Gino Poggesi, che era un toscano doc, e per iniziativa di questa rivista La Fiamma Fedele, che pure aveva sede a Firenze. La rivista fiorentina, che era nata praticamente per l'unità dell'arma, così presentava questo calendario. Sarebbe molto bello che penetrasse nelle case dei borghesi, degli italiani di ogni ceto. Potrà figurare splendidamente in ogni salotto, in ogni studio, in qualsiasi ritrovo, per quanto ricchi e lussuosi. E certo, questa è una pubblicità dell'anno 27, ma il sapore effettivamente era quello riservato un po' ai veri intenditori. In realtà noi sappiamo benissimo che questo primo calendario non aveva la forma né dimensioni di quelli che conosciamo oggigiorno. Si trattava curiosamente di un calendario da tavolo composto da foglietti a strappo, e di questo primo modello sembra che ve ne siano che pochissime copie in circolazione, e chiaramente questo, da un punto di vista collezionistico, crea una serie di difficoltà perché il costo è estremamente elevato. In ogni caso, per i primi anni vita di questo progetto di calendario fu realizzato questa rivista. Non entriamo nella descrizione delle copertine dei calendari storici, che cambiarono anno per anno attraverso, diciamo, una ricerca un po' sofisticata delle simbologie che quegli anni suggerivano. Per esempio, potremmo ricordare però che per gli anni 29 e 30 la copertina rimase la stessa, lasciando una granata o la fiamma, diciamo, presente sulla copertina, con un po' nascosto da C della parola calendario e un fascio vittorio. Nel 32, che è l'anno in cui il sovrano consente l'uso dell'aquila di casa reale sulle drappelle e le trombe dell'arma, il calendario adotta questo simbolo come copertina per celebrare l'evento, e una forma stilizzata di drappelle dove si trova l'aquila con le ali aperte, e sul petto si staglia la croce Savoia. A partire dal 34, però, e sino al 43, la produzione e poi la commercializzazione del calendario passò nelle mani del Museo Storico, che, lo ricordiamo ancora una volta, era ente morale, e attraverso iniziative di questo tipo e altre simili poteva autofinanziarsi, oltre che promuovere l'immagine dell'istituzione. In questo senso, il calendario del 34 ha un marchio, diciamo, robusto, e con questa prima edizione del museo, e al centro della copertina si staglia una colonna romana che è presente ancora oggi presso questo ente culturale, con un'incisione tratta da un discorso di Mussolini. Incisione riporta testualmente: il carabiniere è lo strumento formidabile e sicuro attraverso cui in ogni contingenza, giorno per giorno, l'uomo umile e potente possono vedere realizzati a beneficio della superiore armonia sociale la forza e l'imperio dello Stato. 1923, Mussolini. Nel 34 poi si celebrò per esempio il centenario del sacrificio di Scapaccino, immolato nel 1834 alle Seychelles, in Savoia, quando rifiutò le offerte di giurare viva, di urlare viva la Repubblica piuttosto che viva il re, da parte di questi rivoluzionari che erano penetrati dal paese contermine, e per questo, purtroppo morendo, fu ricompensato della medaglia d'oro al valor militare, che fu la prima dell'Armata Sarda. Sappiamo già, inutile dire di più. E per altre edizioni del calendario pensiamo sia opportuno rimandarvi a delle apposite opere che hanno dedicato attenzione e tempo a questo argomento, anche se alcune di queste sono ormai fuori catalogo. E non ci sembra giusto in realtà dedicare tanto tempo alla descrizione di tutte le edizioni di questo periodico annuale, quando abbiamo già deciso di dare un giusto spazio a tutti e quattro questi elementi di rappresentazione dell'arma. Ma se siete interessati voi da ascoltatori, una volta che avete terminato di ascoltare tutto il nostro episodio, potete segnalarcelo con messaggio diretto e vedremo un po' come trovare un punto di equilibrio. Con lo scoppio della guerra, e quindi la fine anche delle illusioni fasciste, la situazione bellica era ormai compromessa, lo sappiamo tutti, e l'ultimo calendario che vogliamo ricordare è quello 42-43, che proprio è a cavallo di questi due anni, dedicato alla guerra, con la raffigurazione di un carabiniere allo sguardo severo che, in uniforme coloniale, guarda verso sinistra. Questo sguardo, questo militare, questo profilo è affiancato da uno zaptier del Corno d'Africa, un militare coloniale dal caratteristico tarbuscio rosso su cui campeggiava la fiamma dei carabinieri. È chiaro che l'8 settembre porta a uno stop, una sosta di questa stampa, di questo periodico. Le drammatiche vicende del paese avrebbero assorbito ogni militare dell'arma, prima nella lotta di resistenza e di liberazione, e poi nel garantire condizioni di sicurezza minime per un ritorno alla normalità. Quindi solamente dopo che furono soddisfatti i bisogni primari si poté tornare a pubblicare nuovamente il calendario storico dell'arma. In definitiva abbiamo voluto offrire una visione piuttosto ampia attraverso simboli che rappresentano l'identità dei carabinieri secondo momenti e modalità diverse. A partire da questo periodo si adottano immagini evocative del calendario storico, del caso del cavallo, nella idealizzazione del carattere speciale dei carabinieri. Questo però trova forse la sua rappresentazione più chiara nel monumento mentre aspetta al museo storico riuscire a mettere in evidenza i caratteri forse più intimi dei carabinieri stessi, quel senso del dovere, quella silenziosa abnegazione, l'onere di indossare un uniforme che comporta più doveri che diritti, in sostanza di essere un carabiniere. Siamo davvero arrivati alla fine di questo episodio. Nell'episodio successivo parleremo degli anni 30, dei telefoni bianchi, dei carabinieri, cercando di focalizzare l'attenzione su di altri temi un po' particolari. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo, qualora ancora non avesse fatto, di premiare il podcast valutandolo con le stelline su Spotify. È sufficiente andare sulla pagina del podcast, cliccare sulle stelline e valutare lo show. Non valutare i singoli episodi, per favore, ci serve che voi diate il vostro contributo e che attribuiate un voto al progetto nel suo complesso e non ai singoli episodi che vi stiamo proponendo. Vi invitiamo a seguire il blog, che è reperibile su hypothesis.org, e entrare a far parte, qualora non lo facciate ancora, entrare a far parte della community presente nel canale Telegram. Grazie ancora e a presto.